Funziona, sì, adesso sì. Io in realtà dopo tre interventi che si sono sviluppati un po' tutti sulla valutazione, sui rendimenti, sulle performance, sposto un po' il campo, parlo di contrattazione collettiva cercando di sintonizzare un'ampia e profonda riforma come quella che è contenuta nel decreto 150 nel contesto in cui si cala. Le cose del presente spesso non si comprendono appieno se non si hanno a mente quelle del passato, quindi può essere anche opportuno cercare di comprendere i presupposti in cui si radica questa profonda riforma delle relazioni sindacali. Successivamente provo ad analizzare alcuni contenuti della riforma sotto lo specifico versante delle relazioni sindacali, ciò che mi permetterà anche di indagarne alcuni sviluppi concreti che sono più che altro ancora in fase di divenire. Bene, il punto di partenza da dove veniamo è chiaramente la grande riforma a cui faceva riferimento anche Filippo Patroni Griffi della privatizzazione. Siamo nel 1993 e la norma del 1993 riconduce il rapporto di lavoro pubblico da quel modello unilaterale autoritario ad un modello bilaterale e pattizio. La pubblica amministrazione dismette le vesti del potere ammantato di discrezionalità amministrativa e diventa parte di un rapporto di lavoro ormai privatizzato. Dietro questa riforma vi erano esigenze di carattere amministrativo e finanziario, come adesso. Già, questo è un parallelo molto importante. Era evidente da una parte l'esistenza di un'amministrazione introflessa e autoreferenziale che sotto l'alibi della legalità formale celava un'antieconomicità e un'improduttività di base fino alla quasi totale indifferenza rispetto ai risultati dell'agire amministrativo. Ma vi era anche una grande crisi finanziaria, grandi tassi di recessione e deficit, l'inflazione galoppante che a tacer d'altro impedivano all'Italia di entrare nei paesi dell'euro dalla parte dei fondatori. La privatizzazione è figlia anche di questi elementi congiunturali, dimenticarlo non ci fa capire perché si è intervenuti sullo stesso terreno sul quale si mosse la grande riforma degli anni 90. All'epoca, fra l'altro, si decise di intervenire non solamente con lo strumento normativo, ma con un grande patto di sistema, l'accordo di luglio, sul quale probabilmente dirà qualcosa anche dopo di me il professor Tronti. L'accordo di luglio che, come sapete, abolì tutti gli automatismi retributivi, quelli collettivi, l'indicizzazione della scala mobile che determinava la spinta di salari sui prezzi, determinando però una spirale inflattiva senza soluzione. Venne elaborata la politica salariale di anticipo per cui da quel giorno in poi si andò a guardare non più l'inflazione passata ma un indice credibile dell'inflazione futura. Siamo nell'inflazione programmata studiata da Tarantelli. Insieme, a valle di questo patto di sistema, fu concepita la privatizzazione. Nella privatizzazione, quindi, la privatizzazione è un contenitore in cui entrano le esigenze tipiche di quell'epoca, che erano modernizzazione degli apparati pubblici per la parte pubblica ed erano anche esigenze di moderazione salariale presidiate per tutto il sistema dall'accordo di luglio. Il sindacato. In questa fase... Questa fase venne cogestita da un sindacato molto in primissima persona. Erano gli anni di Tangentopoli che determinarono una crisi di legittimità rappresentativa, un deficit di democrazia rappresentativa che venne sopperito dal sindacato, come ricorda Giuliano Amato nei suoi scritti all'epoca. Il sindacato venne chiamato a compartecipare nei modi della concertazione, una concertazione forte ben diversa dal dialogo sociale europeo. Una riforma di grande spessore che chiedeva anche dei forti sacrifici ai lavoratori. Che cosa ottenne in cambio? Ottenne in cambio una sorta di ritirata dei governi e dei parlamenti dalla regolamentazione diretta del rapporto di lavoro pubblico. Gin poi è il contratto collettivo che diventa la fonte unica capace di imporsi a determinate condizioni anche sulle leggi sopravvenute nella materia del rapporto di lavoro. La grande riforma del 93 fu una norma di delegificazione. Se con la delegificazione si indica il trasferimento della sede normativa dal Parlamento ad altra sede normativa, era questo quello che avveniva con riferimento al rapporto di lavoro attraverso la privatizzazione del 1993. 15 anni dopo, sì, quasi 20 anni come Dumas, il governo torna sul luogo della privatizzazione e scopre che non tutte le cose sono andate come ci si attendeva. Per esempio, sotto il profilo della spesa pubblica, ci dice la Corte dei Conti, non lo dico io, non lo dice Funzione Pubblica, non lo dice qualunque studioso, che la spesa per redditi da lavoro dei dipendenti pubblici non è coerente con l'andamento delle retribuzioni del settore privato, è più alta, ed è di gran lunga superiore sia all'andamento reale dell'inflazione che del PIL reale e nominale. Quindi evidentemente la tensione alla moderazione salariale si è persa, e badate bene, si è persa non per un problema di contrattazione nazionale, ma per un problema di contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa, la maggior indiziata di questo acceleramento che produce, come dicono gli economisti, slittamento retributivo. Lo slittamento retributivo, vale a dire il maggior valore della retribuzione complessiva rispetto a quella elargita dai contratti nazionali, potrebbe a certe condizioni essere addirittura un elemento di sistema favorevole, perché indicherebbe uno stato di salute dell'economia. Pensate cosa avviene in un'azienda privata. Se un'azienda privata fa tanta contrattazione aziendale, significa che ha guadagni di produttività da redistribuire, per cui si tratta di un elemento positivo di sistema. Ci sono dei guadagni, anzi, se vogliamo, da un certo punto di vista, la contrattazione di secondo livello nell'accordo di luglio serviva proprio a questo, a creare una condivisione a livello micro dell'interesse gestorio titolato in capo all'imprenditore con il lavoratore. Più si guadagnava, più c'era da redistribuire. Ma nel pubblico impiego non funziona così, e quindi accanto allo slittamento troviamo anche una simmetria grave, perché la contrattazione integrativa del pubblico impiego funziona diversamente. Innanzitutto redistribuisce risorse che non crea, perché non è il mercato che crea le risorse, sono risorse che vengono in parte stornate dal livello centrale, dai contratti nazionali, in parte stornate dai bilanci. Non solo, ma queste risorse che dovrebbero retribuire la produttività nel settore privato subiscono, come dire, un processo di mutazione genetica. Nascono variabili e pian piano si trasformano in risorse fisse e continuative, si congelano in indennità, in progressioni orizzontali, spesso date a pioggia. Quindi diventano svincolate, scollegate, c'è una sconnessione rispetto alla produttività. Il resto che rimane spesso viene dato a pioggia, non sempre, per carità, ci stanno eccellenze da salvaguardare e a cui guardare con ottimismo, ma per la maggior parte dei casi, lasciateci dire che al Dipartimento della Funzione Pubblica abbiamo un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, vengono date a pioggia, anche per un ritardo congenito nello sviluppo dei sistemi di valutazione. Allora, la contrattazione integrativa vive questo tipo di asimmetria, restituisce risorse che non crea, che non reperisce sul livello locale, le consolida, per cui diventano spese fisse, e poi le distribuisce a pioggia. Guardate le progressioni a pioggia, si sono determinate quei fenomeni chiamati del fungo, della piramide rovesciata, con migrazioni bibliche di personale in gradi superiori senza una reale valutazione e selettività. Il paradosso maggiore è che tutto questo è successo mentre il sistema privato conosceva, anzi il sistema economico ha conosciuto prima un periodo di stagnazione e poi di recessione, e quindi a un certo punto la consultazione aziendale privatistica, che è collegata al buon andamento gestionale dell'impresa, si è fermata. Noi abbiamo avuto le imprese che hanno iniziato a non fare più contrattazione aziendale, il 20% lo fa. Nel settore pubblico si fa, è obbligatoria, e c'è questa sconnessione, questa rottura del sinallagma funzionale tra prestazione e controprestazione. Siamo in un sistema che è diventato quindi sommamente ingiusto, in cui in alcuni casi a livello decentrato si determina un trasferimento di ricchezze senza titolo, perché di questo si tratta. Perché secondo l'accordo di luglio, che ha dominato il sistema fino ad ora, il recupero del potere di acquisto del salario avveniva tramite il contratto nazionale. L'integrativa doveva retribuire ad un plus prodotto, una produttività che non veniva valutata, veniva quindi dato a pioggia. Sono ancora attuali le parole di Sabino Cassese, siamo nell'86, che diceva: sono stati aumenti considerevoli ma a pioggia, c'era bisogno di investire nella pubblica amministrazione, si è invece spartito, con l'effetto di non incentivare. A oggi, e questo è il secondo paradosso, la contrattazione integrativa doveva servire alla produttività, ma ancora oggi, tranne le eccellenze, ne faceva insomma, riferimento il sindaco del Rio, per carità, da tutelare, ma ancora oggi si parla della necessità di passare dalla cultura del processo alla cultura del prodotto, dalla cultura dell'adempimento a quello del risultato. Insomma, sono passati 20 anni, anzi 30 se leggiamo le parole di insomma Sabino Cassese, e l'amministrazione ancora appare ancora introflessa e si guarda nel buco nel proprio ombelico. Mi chiedo una cosa: ma questi difetti sono difetti strutturali o sono difetti che derivano dall'incompetenza degli attori? Probabilmente da tutte e due le cose insieme. C'è stato sicuramente un fenomeno di acritica esportazione delle regole del privato al pubblico, ma anche una forma di responsabilità degli attori, di parte pubblica, per carità, che hanno lavorato in questo sistema. Per cui il governo sul luogo della riforma del 1993 ritorna ancora con un nuovo patto a monte, e un patto non più sulla politica dei redditi come nel 1993, ma è un patto un po' minore, con un minor collante concertativo, hanno scritto alcuni, se non altro perché non vi partecipa la più importante confederazione rappresentativa, che è un accordo sul metodo contrattuale. A valle di questo accordo troviamo una nuova riforma del rapporto di lavoro pubblico, in cui il governo, alla luce dell'esperienza pregressa, sembra quasi fidarsi meno della capacità della contrattazione collettiva, del metodo negoziato e concertato, e più della propria capacità di mettere a posto le cose. Ne deriva un intervento che ha caratteristiche centralistiche e di rilegificazione, ricentralizzazione e rilegificazione. Vediamo quali sono i 4 campi sui quali agisce, con cui vado a chiudere. Così posso anche dare conto un po' dello stato dell'arte. In primo luogo, il rapporto fra legge e contrattazione. Parliamo di fonti. Bene, il principio fondamentale del decreto 165 è che tutte le norme sono imperative. Se le norme sono imperative, sono anche inderogabili. Se sono inderogabili, alla derogabilità di una norma inderogabile succede la sanzione della nullità. Lo dicono i principi generali del diritto. Ma alcune volte coloro che hanno contrattato se ne sono dimenticati. Abbiamo avuto, per esempio, contrattazione di organici, contrattazione di progressioni verticali, che sono stati assimilati, come sappiamo, dalla Corte di Cassazione, dalla Corte Costituzionale a pubblici concorsi, ma i contratti collettivi li hanno contrattati. Abbiamo assistito addirittura a stabilizzazione di precari, per carità, finalità meritevole, molto meritevole socialmente, ma esclusa da rispetto al nostro sistema. Bene, adesso non c'è, dopo aver ribadito l'imperatività e l'inderogabilità delle norme del 165, viene fatta succedere una ulteriore sanzione, quella della cosiddetta eterointegrazione contrattuale. Se una norma di un contratto collettivo deroga una norma imperativa di legge o del 165, viene sostituita automaticamente dalla norma legittimamente derogata. Quindi a questo punto si è blindato in un certo senso la primazia, l'idea che la legge rimane espressione di un principio di sovranità popolare, rispetto al quale la contrattazione collettiva ha uno spazio di operatività che non può essere infinito. Deve essere anzi sanzionato dall'ordinamento quando si superano gli argini. Per lo stesso motivo non potrà più un contratto collettivo derogare a una norma di legge sulla materia del rapporto di lavoro. Era un cosiddetto emendamento Cassese, quello che prevedeva la possibilità per un contratto collettivo di derogare a norme che riguardavano il rapporto di lavoro pubblico destinate a determinate categorie di dipendenti pubblici, salvo che la legge medesima non disponesse la propria resistenza. Questa norma non vale più, spetta volta per volta alla legge di dichiarare la propria disapplicabilità, di esporsi alla disapplicazione. Niente di eversivo, perché bene o male il rapporto legge-contratto continua a essere dominato dalla legge. Prima aspettava alla legge stabilire la propria resistenza, adesso spetta alla legge stabilire la facoltà al successivo contratto di derogare alla stessa norma posta dalla norma di legge. Terzo aspetto di teoria delle fonti. Abbiamo visto come c'è stata una rilegificazione di alcune materie. È stata rilegificata, per esempio, la materia delle sanzioni disciplinari. Si è ribadito che alcune materie sono incontrattabili. Ma attenzione, non si tratta neanche in questo caso di cose eversive. Anche prima era incontrattabile l'organizzazione amministrativa, tanto per fare un esempio, perché se non altro è un principio scolpito nel primo comma dell'articolo 97 della Costituzione. anche prima era incontrattabile, insomma, la materia dei concorsi pubblici. Il ribadirlo con una particolare forza significa dire semplicemente che la contrattazione è permessa sul rapporto di lavoro, ma siamo già nel 1993, per cui c'è una linea comune tra presente e passato. Laddove invece il nuovo decreto dice cose nuove è quando rilegifica alcune materie, per esempio le sanzioni disciplinari. Lì evidentemente la contrattazione collettiva si potrà svolgere negli spazi interstiziali lasciati liberi dalla regolamentazione diretta per via unilaterale. Secondo aspetto, parti, soggetti, comitati di settore. Sappiamo che i comparti sono stati ridotti e qualche giuslavorista si è inalberato per questo motivo, ma noi nel pubblico impiego facevamo ogni 2 anni 30 contratti collettivi, il che significava rendere pletorico il controllo sui contratti collettivi, significava stressare l'ARAN in un'attività che sembrava a un certo punto non avere più senso, significava soprattutto determinare enormi ritardi sulla contrattazione collettiva. Adesso i contratti, i comparti saranno 4, sia con riferimento ai dipendenti che alle aree di contrattazione. C'è difficoltà adesso in sede ARAN a stabilire questi 4 comparti. Ma si sapeva, era un po' un rischio, era il rischio quando si fanno delle riforme di questa struttura. Ancora, dire che sono 4 comparti significa che non ci potrà essere più quella frammentazione, quella parcellizzazione, quella dilatazione delle sedi contrattuali che c'è stata nel passato, dietro la quale, badate bene, ci sono sempre spinte corporative, perché quando una piccola categoria di dipendenti, ci sono comparti di 5.000 persone, riesce a costruirsi un ambito contrattuale autonomo, significa che subito dopo si muoverà per ottenere condizioni di favore e derogative rispetto al restante complesso degli impiegati pubblici. Sono stati dimezzati anche i comitati di settore, prima ce n'erano 7, adesso ce ne sono 3. È un fenomeno di accentramento, senz'altro. Rimangono da un lato il comitato di settore delle autonomie locali, dall'altra parte quello di regioni e sanità. Tutti gli altri comitati sono riassunti intorno al Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero dell'Economia. Si tratta tuttavia di una acquisita consapevolezza che esiste nel nostro sistema un sistema di finanza derivata con una previdente disgiunzione tra responsabilità di entrata e responsabilità di spesa. E in questo sistema ancora prevalentemente accentrato non aveva senso continuare a far decentrare le scelte di politica retributive da parte di soggetti che comunque non sarebbero stati chiamati successivamente ad assumere la rispettiva responsabilità di spesa. D'altra parte, le istanze alla valorizzazione delle specificità e delle specificità organizzative rimane perché comunque il Dipartimento della Funzione Pubblica è tenuto ad acquisire, interpellandoli, il parere da parte di tutti i precedenti comitati di settore. Ma rimane la circostanza che oggi come oggi siamo ancora in un sistema di finanza accentrato. Penultimo aspetto, contrattazione integrativa. Io dico 2 cose sole, ma mi sembrano fondamentali. Per la prima volta è stato detto con forza, e l'ha detto già prima del 150, la legge finanziaria, che la contrattazione collettiva è preordinata a retribuire produttività, qualità e capacità innovativa della prestazione. Ha un oggetto obbligato per legge, non derogabile dai contratti collettivi nazionali, a pena di danno erariale. Che questa è un'idea eversiva, secondo me no, perché la contrattazione integrativa deve servire a questo. Altrimenti è un'ingiustizia sociale, perché se non altro perché viene pagata con i soldi della collettività. Pensate ancora una volta, come applicazione di questo principio, al fatto che le progressioni orizzontali sono definite espressamente come selettive e pro quota, non più selezione a pioggia, anche in questo caso a pena di danno erariale. Seconda norma sulla contrattazione integrativa. Controllare parte dell'amministrare e le amministrazioni devono essere messe in condizioni di controllarsi da sé. È un principio basilare, fino ad ora invece il controllo non è esistito più a un certo punto. Adesso una nuova norma ha stabilito che i collegi di revisione, gli uffici centrali di bilancio, comunque siano denominati, svolgono il controllo sulla contrattazione integrativa e non solo sotto gli aspetti di compatibilità economico-finanziaria, ma sotto gli aspetti della legittimità, della finalizzazione alla premialità, del rispetto del contratto, del rispetto della legge. Terzo aspetto, è stato incrementato il flusso documentale a vantaggio degli utenti finali del servizio, per cui tutto dovrà essere reso trasparente. Noi lo sappiamo, la trasparenza diventa un diritto di cittadinanza amministrativa, va pubblicato tutto. È eversivo questo principio? Io penso di no, se non altro perché mira a provocare quel controllo che sale dal basso del cittadino utente rispetto a quei servizi pubblici che contribuisce a pagare. Aspetto. Ci sono nella legge tutta una serie di poteri unilaterali della parte pubblica che sono assolutamente forti rispetto al passato. I contratti nazionali, passati 60 giorni dal varo della legge finanziaria, possono essere stipulati, o meglio, la parte pubblica è autorizzata ad erogare le risorse stanziate a questo fine, cioè la parte pubblica è obbligata a spendere ciò che la legge finanziaria stanzia a questo fine per il rinnovo dei contratti nazionali, anche senza contratto. Una norma simile vale anche per la contrattazione integrativa. Sono norme forti, ma che mirano a evitare quei veti sindacali che hanno determinato nel passato una sorta di rottura del sistema normale che vale per il settore privato, fra l'altro. Detto diversamente, noi abbiamo assistito a uno slittamento dei tavoli decisionali sull'onda di un'evidente decentralizzazione politica. I contratti non li faceva l'ARAN, li faceva il governo con i sindacati, e finché non ci si metteva d'accordo sul quantum passavano gli anni. Passando gli anni si determinava un ritardo. Il ritardo incide, se non altro, sotto due aspetti. Da un lato, perché non è più possibile programmare il merito, insomma, la meritocrazia, perché è impossibile agire con la leva incentivante rispetto agli esercizi scaduti. In secondo luogo, la stessa contrattazione collettiva, proprio per i ritardi, veniva piegata a obiettivi di tutela salariale, perché aveva un effetto sostitutivo del contratto nazionale. Ecco l'effetto di slittamento di cui si diceva prima. In questo ambito, e chiudo per davvero, sono stabiliti nuovi poteri del datore di lavoro pubblico. Non è più vincolato nelle materie gestionali a concertare con il sindacato. È prevista con una norma molto forte che ogni qualvolta ci sia una valutazione da parte della contrattazione collettiva che una materia debba essere sottoposta a partecipazione, il massimo della partecipazione consentibile è l'informazione. Già che esiste un principio di eterointegrazione contrattuale che opera da subito, significa che le attuali norme dei contratti collettivi che prevedono concertazione regrediscono la forma dell'informazione. Perché questa norma, questa sì che non ha rilievo nel settore privato, dove la contrattazione può far tutto? Perché per legge si è stabilito questo paletto? Ma per dare realmente poteri gestionali al datore di lavoro pubblico, che fino ad oggi è stato stretto tra scille e cariddi, fra un datore di lavoro reale, qui il sindaco o il ministro, il quale troppe volte vede il dipendente non semplicemente come dipendente ma come elettore, e il rischio è che la contrattazione diventi uno scambio fra consenso politico elettorale contro risorse, e dall'altra parte il sindacato. E già che il dirigente, sappiamo, viene nominato e revocato agli incarichi senza uno straccio di motivazione, era molto semplice per il dirigente appiattirsi sul sindacato, che costituiva uno strumento di consenso alternativo oltre che aggiuntivo rispetto a quello della politica per poter essere rinnovato agli incarichi. Bene, adesso, da un lato le nuove norme promuovono poteri nuovi del dirigente, che non si può più nascondere sotto forme di concertazione e di cogestione senza fine, dall'altro lato si prevede per la prima volta che tutte le mancate conferme, ma anche le nomine agli incarichi, sono sottoposte, come dice la Corte Costituzionale, a forme di procedimentalizzazione. Le nomine agli incarichi avvengono previo interpello. Siamo a delle selezioni comparative aperte che rendono giustiziabili gli arbitri. Le mancate conferme devono essere motivate. Qual è la funzione di queste norme? Quello, per la prima volta, di dire il dirigente, che deve essere a sua volta valutato ovviamente, deve rispondere non all'organo politico, ma risponde della funzione pubblica che deve essere finalizzata a imparzialità e buon andamento, come suona in una maniera ecastica la nostra carta costituzionale, e non tanto della fiducia. Sono ancora possibili arbitri? Io penso di no, perché ovviamente anche sulle mancate conferme non sarà più possibile per l'organo che non, insomma, confermo, dare delle motivazioni generiche, quali per esempio la non affinità politica. Ma bisogna entrare nel merito e sulla valutazione della ragionevolezza delle scelte. Siamo in un sistema, cioè, che cerca per la prima volta di valorizzare il ruolo datoriale pubblico, e per questo motivo forse forza un po' i termini, perché, ripeto, questa norma sulla partecipazione sindacale nel settore privato non c'è. È un'obiettiva differenza, però abbiamo visto pure come ogni qualvolta si è cercato di esportare acriticamente al settore pubblico le norme del settore privato, si sono create delle vere e proprie difficoltà applicative, come ho dimostrato con la contrattazione integrativa. È diverso il datore di lavoro pubblico rispetto al, insomma, al datore privato. Non esiste un mercato della concorrenza, semmai un mercato dell'utenza. Queste norme intendono prendere atto di questo tipo di situazione, con ciò che insomma comporta, cercano in un certo senso di introdurre per legge, scusatemi un po' la formula forte, di introdurre per legge il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi nel settore pubblico non c'era. Noi sappiamo dal Dipartimento della Funzione Pubblica che spesso amministrazione e sindacati non stanno dalla stessa parte, sono quasi contitolari dello stesso interesse. E come ci spiegano gli studiosi di metodo negoziale, penso a Clegg, laddove non c'è conflitto di interesse, il metodo contrattuale si rivela una mistificazione con un danno conclusivo su quelli che sono gli utenti del servizio pubblico, i cittadini che dovrebbero essere clienti ma sono ancora sudditi. E qui chiudo.